E bentornati a Bovis, il podcast di scommesse sportive. Recuperiamo la prima grande intro di questo podcast perché la usiamo solo quando il tennis italiano raggiunge grandi risultati e alla fine perdere con 7-0 contro i numeri 1 al mondo, comunque un grande risultato, no, signore Musetti? Soprattutto quando ti recuperano. Ma noi ci abbiamo creduto tutti, soprattutto Alberto, che da grande conoscitore di scommesse sportive, quanto ci quotava la vittoria di Musetti?
Io mi fa molto ridere perché ho iniziato a guardare la partita di Musetti sul 2-0 avanti e quindi ho portato fortuna. E sul 2-0, quando io ancora ci credevo, Planet Win quotava la vittoria di Djokovic a 1-10. E questa cosa poi mi ha fatto molto ridere.
Ci abbiamo creduto.
Va bene così, esatto. Mi fa molto ridere che oltre ad aver iniziato a guardare Musetti sul 2-0, ti ho anche scritto che ero molto colpito dai due break di Sinner nel secondo set e dopo non ha più fatto un game fino alla fine della partita.
quindi sì, forse non è il caso che tu segui le partite, le avventure dei nostri ragazzi all'interno del grande slam. Va bene, ce lo
segno. Sì, tipo, penso che quando inizierà l'europeo di calcio mi picchierete e mi chiuderete in una stanza buia fino alla fine del torneo.
Europeo che passerai chiuso in una stanza, sì. Non come i 19.000 fortunati che finalmente potranno vedere una partita di calcio dal vivo, perché il Covid ormai è finito, adesso sempre perché in questo podcast si gufa, e ripartono le cose, ripartono anche i concerti, e siccome Bovis è un podcast sul pezzo, abbiamo deciso di farvi raccontare il primo grande evento indie che degli anni passati. E quindi all'ex Miami, oggi mi manchi, abbiamo mandato Alberto, e Alberto era incaricato di intervistare e raccogliere pareri sul pezzo, e siccome non l'ha fatto ha portato direttamente un altro degli spettatori dell'evento, e quindi fortuna vuole che il nostro ascoltatore da Superga fosse lì anche lui a vedere questo evento, e quindi diamo il benvenuto a Marco, che è
noto sul web come Marco of the Desert.
Conoscitore da Lord Bovis.
Ciao Andrea, ciao Alberto. Io che sognavo di ritornare sulla mia bella collina, adesso mi ritrovo qua a discutere del mi manchi.
Collina del Magnolia chiusa contro ogni mia speranza, perché io mi aspettavo di farmi una cillata di 12 ore consecutive sdraiato sulla collina del Magnolia, e invece ho dovuto sedermi su una panchina con la pioggia sulla testa, frate.
Questo
e non
per
con
dormire.
I piccioni che mi cagano in testa, come dice di Kelly di Steph. Mi manchi. Allora, fra tipo...
Com'è stato vedere un concerto dal vivo?
Allora, io ti avevo già chiesto una volta qual era l'ultimo concerto che avevi visto tu, e tu mi hai risposto che era stato qualcosa di assolutamente lontano nel tempo, ma che non
io credo che fosse un Poplar.
Potrebbe essere escludendo al Poplar 2019?
Potrebbe essere escludendo qualche locale notturno, ma direi che no, notturno nel senso che apre la sera, non che uno strip club.
Certo.
Non vorrei che altri.
Qual era l'ultimo concerto che hai visto tu, Marco?
Che ho visto io?
Sì, domanda complessa.
Credo veramente si perda nel tempo, perché non ho alcun ricordo dell'ultimo concerto che ho visto dal vivo, ma neanche proprio di uno strimpellatore che ho visto dal vivo. Cioè, probabilmente qualcuno che ho visto passando per Trento, probabilmente.
Cioè, a Poplar non c'è stato...
A Poplar non ci sono stato.
Cioè, non quello con Psychology di quest'anno durante il Covid, quello dell'anno prima. Perché io ricordo che quando Mares era a vedere Franco Cemento 26, io e te eravamo letteralmente a casa mia a vedere il derby. Con io che volevo dopo andare a vedere Poplar, e i nostri amici che ci dissero... Non se ne frega un cazzo. Ma magari avevi visto qualcuna delle altre date.
Ora
so.
Ci si giocava la qualificazione in Champions e non lo scudetto.
In Europa League. Ecco, esatto.
Ma di quei derby dove non succedevano casini? O...
Lore. bro. Ecco. Questa la capirà solo penso un nostro ascoltatore, ma
fatto no, però davvero come... non ho proprio ricordi di concerti, okay. Quindi tipo questo mi manca, è stato veramente qualcosa di magico per me, non tanto per la qualità della musica che ho ascoltato, con tutto rispetto per gli artisti, nel senso non in quel senso lì, ma proprio per l'atmosfera comunque in cui questo concerto è stato fatto, anche se assistere a un concerto da seduti con mascherine è veramente credo la cosa più triste di questo mondo. Non mi immagino dalla parte dell'artista vedere gente seduta che non può dimenarsi o urlare liberamente, perché
sì, a me ha fatto molto ridere. Ha fatto molto ridere che Vipra durante il concerto ha letteralmente chiesto se poteva almeno chiedere al pubblico di alzarsi rimanendo sul posto, e gli hanno praticamente detto no, insomma, ed è stato molto triste. Sì.
Quindi un grande ritorno alla musica suonata dal vivo, è stato avvincente. Cosa avete visto? Questa è la domanda più importante.
Cioè per me è stato divertente perché è stato tipo un cerchio che si chiudeva, perché io l'ultima volta che ero stato al Miami Legit, quindi 2019, ci avevo visto i Sorrowland e poi ci avevo visto il primo concerto della storia di Psychology. Oltre, vabbè, tipo, per me il main event quella sera furono Speranza e Pippo Solo con Matteo Corradini, però vabbè. E quindi questo ciclo si chiude completamente, perché oggi invece mi vedo Vipra solista e c'è stata anche una comparsata di Kaneki di Psychology durante un altro concerto, cosa che mi ha fatto molto ridere.
Ma non con allora, Vipra!
Ma non con Vipra, infatti questa la approfondiamo dopo, ma mi fa mega ridere questa cosa. E devo guardarmi un secondo la lineup. Perché
non
da...
ti ricordi cosa hai visto? È un pessimo segnale, comunque.
È un pessimo segnale, però parallelamente in perfetta scuola Miami comunque erano tutti emergenti, tranne appunto Vipra. E...
Che non è un big.
Che non è un big, ma era nitidamente l'headliner. E quindi adesso tipo ti dico al volissimo la lineup, che era Vipra, poi c'era Gibreshi, Just Delizia, ETT, Laila Alabash e i BNKR44, che sono gli unici che ammetto candidamente che avevo sentito prima di andarle a vedere, oltre a Vipra. Però ripeto, è un festival indie, comunque era la preview di un festival indie, quindi non mi aspettavo assolutamente di vedere nomi più grossi di questi, anzi è davvero tipo ciò che mi aspettavo di andare a sentire. E comunque, cioè, è stato un evento assolutamente piacevole, peccato per il tempo, appunto, però secondo me sono stati sul pezzo quelli del Miami, perché comunque hanno fatto davvero il massimo che si poteva fare in questa situazione, cioè hanno davvero, tipo, hanno tirato fuori un evento assolutamente gradevole. Cosa?
Ma in confronto al festival normale, un festival normale, qual è stata un po' la cosa... Più strana, non so, coda per le birrette, niente pogo, cioè...
Allora, per me sono stati... Allora, sicuramente il fatto di vederlo seduto è stata la cosa più pesante, non so per te, Marco.
Indubbiamente è quella del seduto. La metto al primissimo poi, posto.
Purtroppo, cioè io appunto sono già stato due volte al Miami e la cosa che davvero ho sentito tanto è stata che c'era un palco solo, perché la cosa bellissima del Miami è che adesso, so che se c'è qualche ascoltatore milanese tipo si fracasserà i parolaccia perché... tutta l'Italia gli rompe il cazzo con sto Magnolia, però ragazzi il Magnolia... è fighissimo, tipo. E quindi io quando vado al Miami di solito appunto sto là, ci sono 5-6 palchi per volta, è tipo questa area gigantesca, tipo, tu hai presente quando c'era l'inchiostro Trento, Mares? È sì, tipo un mega inchiostro di un ettaro, tipo, ecco. Lo volevo spiegare a te.
No, ma io ho presente più o meno come...
E quindi sicuramente, tipo, se penso che ero lì al Magnolia a vedere un evento organizzato dal Miami, una cosa che mi è scazzata è stata la dimensione della cosa, perché ovviamente era un angolo di quello che è il Magnolia. Poi, cioè, a livello di mangiare, bere, ok, cioè, non è stato tanto diverso dal solito. Mi ha dato, tra virgolette, fastidio il fatto di vederlo seduti, perché gli toglie veramente un sacco di energia ai concerti, però, cioè, non si
C'era anche il
poteva fare
fatto
niente.
che non potevi andare dove volevi, nel senso che o eri in coda, o eri
Ecco.
seduto a mangiare, o stavi seduto, non avevi posti in cui poter stare in piedi che non siano questi qua, che non
Esatto.
fossero questi qua, quindi
Poi adesso
un
io
po' costretto.
posso fare una polemica, tipo davvero tipo inutile,
Ecco, prime denunce per
cioè
Bobs.
che secondo me adesso tipo, cioè io non voglio prendermela con le istituzioni, però per come era organizzato tipo l'evento, per come erano disposte le sedie e tutto, secondo me tipo vederlo seduto e vederlo in piedi non cambiava assolutamente nulla,
Ne
però...
parleremo nella prossima puntata con Giorgia Meloni, Burioni e un ospite a sorpresa. Adesso decidiamo tra Mario Giordano e Brunetta.
Olga Bibbo.
Olga Bibbo, vediamo chi è
Me la accollo il
disponibile.
capito. Comunque, cioè, penso che tipo del Miami possiamo sicuramente parlare di Vipro, appunto, perché concluderei volentieri con quello, così poi parliamo anche del suo disco.
Ah, vogliamo parlare
E...
di un nuovo disco uscito? Subito? Sì, dai, perché per stavolta sono molto vicini. Quindi, concerto di Vipra per annunciare, anzi, per presentare il disco nuovo.
Allora, secondo me, tipo, il concerto di Vipro è stato abbastanza rappresentativo di quella che è la situa, perché io davvero l'ho un po'... cioè, mi sono sentito veramente male per lui, poveraccio, perché comunque, tipo, cioè, dopo un anno e mezzo che non suonava, poi lui so che... cioè, è abbastanza comune calcare la mano su questa cosa dell'ansia nel 2020, però comunque lui... non ha mai fatto mistero di aver problemi di ansia, di depressione, di attacchi di panico, di queste cose qua, però parallelamente davvero si è visto che non stava bene, insomma. Cioè lui ha iniziato, è salito sul palco e ha detto subito, raga, cioè non tipo per fare tipo il pagliaccio, però c'è un attacco di panico, per cui se mi sentite tipo cotto e per questo siamo anche tutti ubriachi, tipo. E tu davvero non si è percepita nemmeno per un secondo che fosse lui che recitava una parte, che fa il fenomeno. Davvero tu lo vedevi che stava proprio fisicamente male. Ed
Era
era. Cioè, non ho
completamente a
dubbi.
pezzi.
Cioè, non si è dubitato nemmeno per un secondo che ogni cosa che ha detto riguardo questo fosse assolutamente vero. E quindi poi, cioè, secondo me, tipo, non mi aspettavo tipo un live proprio pieno di, tra virgolette, di energia, tipo quelli dei Sorloland, però lo vedevi che non stava bene, che era un po' spompato, insomma. E davvero, cioè, mi sono reso conto che comunque appunto dopo un anno e mezzo in cui te ti senti tipo veramente messo in discussione, cioè tipo la tua possibilità di fare quella vita là è stata tipo, adesso è davvero tipo retorica, insopportabile, però... Io ho visto un sacco di artisti davvero essere con le pezze al culo e questo anno mi viene in mente, boh, restando solo nell'indie, tipo Ilaria di Gomma che ha fatto un sacco di storie in cui spiegava che fa fatica a pagarsi l'affitto a Bologna, così così. E Vipra, cioè, probabilmente davvero se l'è vista brutta in questo periodo. E tornare così dopo un anno a fare anche tipo un live così quando non sei più abituato, senza tour, senza niente, deve essere davvero tipo pesantissimo.
Io voglio ricalcare un attimo sulla retorica dicendo che l'esibizione di Vipra è sembrata veramente tipo il manifesto della situazione mentale degli artisti, perché sembrava veramente completamente distrutto e a pezzi e ubriaco veramente da triste, cioè da tipo fine festa completamente all'angolo a pensare ai fatti tuoi invece che essere carico con gli amici. E poi
Ecco.
chiedo una cosa a voi perché a me è sembrato anche tipo un po' casereccio, nel senso che lui che si sistemava l'autotune da solo, senza nessuno che ci fosse dietro le quinte a sistemare un po' varie cose, vari settaggi, che facesse tutto lui. al momento.
No,
proprio.
Io quello non l'ho percepito. Cioè, io ho visto cose decisamente più, tra virgolette, caserecce di quello. Adesso voglio far rosicare Mares ricordandogli di quando lui non vide Caroline alla Buchi di Trento. Però quello
vabbè,
era
stavo,
un live
stavo
casereccio.
Stavo guardando un altro concerto. Stavo guardando
esatto,
un altro
sì. Concerto. Tipo di, cambiamo, di lei che letteralmente si è presentata tipo da sola col padre e si è montata da sola tutta. Tipo le addirittura le luci si è montata da sola questa e stava là col Mac a tipo a mettersi le basi da sola, a suonare da sola la tastiera con la console da sola, a impostarsi tipo gli effetti sulla voce, cioè quello è stato tipo un live,
però è la boutique nella... cioè nel senso non è
sì. Però è per dire che in realtà c'è, cioè, anche tante volte che ho visto concerti anche tipo di, cioè alla fine, tranne quel momento in cui ha chiesto a Mr. Monkey, oh fra aiutami che tipo devo sistemarmi sta cosa, non so che faccio, cioè tranne quel momento là non è mai stato tipo strano, secondo me.
Mr. Monkey?
Il signor
sì, sì, beh comunque non è un artista così grande, così... Di prima fascia, quindi
cioè
ci
io,
sta
non, cioè io l'ho spesso casereccio. Visto fare anche da gruppi più grossi di lui, per cui non l'ho preso.
Sì, sì, sì. Poi Ed Sheeran suona no. Da solo a Wembley. Poi non credo monti le luci di Wembley da solo, però
non è, cioè non si so. E niente, ci ha detto questo, cioè secondo me il live è stato piacevole, però cioè, sicuramente non la ricorderò come tipo la miglior prestazione tipo di un artista live che ho visto, perché cioè stava davvero male secondo me, però cioè boh, è stato tutto questo contorno di lui che sta male o che comunque è relazionato alla musica che fa, è stato molto, perdonami, wholesome, tipo, e non mi sono mai preso male. Poi invece è stato divertente perché ha fatto un'ospitata comunque Martina, che è stata davvero esilarante, perché lei invece è stata tipo tipo il mood è proprio totalmente opposto, cioè questa quando fai live salta per aria, cioè
due
tipo,
gender sta del fermo... mood
esatto sì, tipo questa sta fermo un secondo tutto il live urla dall'inizio alla fine, tipo mood 100 positivo, proprio presa benissimo, e lei l'ha un po' fatto anche ripigliare, perché cioè quando hai intorno una persona del genere secondo me è impossibile stare preso male.
Una personalità esplosiva.
Beh, bella insomma.
Ma
cioè,
quindi concerto sottotono, ma
cioè, sottotono tipo
cosa ne pensate?
Ecco. Marco, faccio tutto.
Vado io. Allora, a
non
me
si espone
l'album...
nessuno.
No, no.
Va bene, se lo fanno io.
No, mi espongo con opinioni spicciole. A me l'album è piaciuto. È piaciuto perché diciamo che è veramente l'essenza di Vipra, diciamo, da quel punto di vista lì. Tutti i testi un po' sociali, paraculo, tanto con l'ansia, tanto con i rapporti umani. Con le droghe eccetera eccetera, però non mi aspettavo assolutamente niente di diverso sinceramente da un suo album da solista, anche con qualche con la comparsata di Osore. Chiediamo sempre come sta Osore, non
sì,
si
sì,
sa mai
Osore
che...
se ci stai ascoltando tutto bene, stai bene,
dici cioè... come stai per favore,
esatto, per favore,
che non parli mai neanche No, quindi io non, magari non salvo completamente proprio tutti i pezzi, non è che tutti i pezzi sono memorabili o comunque degni di nota, però nel complessivo a me è piaciuto, insomma, sicuramente.
Okay. Allora
io...
Alberto, vai calmo, perché ti ricordo che teoricamente c'è un glutammato 2 che gira nell'aria, quindi non giocarti tutte le tue carte adesso.
Ok, non gioco tutte le carte. Allora, cioè, sicuramente io sono d'accordissimo sulla cosa dei temi, con l'aggiunta che non so se tipo tu l'hai omessa perché l'hai data per scontata sta cosa, però quando tu hai detto quella roba di non mi aspettavo nessun tipo nient'altro se non quei temi, sì, dell'ansia, della droga, cioè io sta cosa la dico tipo nella totale accezione positiva, insomma.
Sì, 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 sì.
Cioè, inteso che cioè io mi aspettavo quello e volevo quello.
No, beh, chiaro, sì, assolutamente.
Ok, e parallelamente cioè, sono d'accordo anche sulla cosa di, cioè non è che tipo ogni pezzo è spettacolare, cioè ci sono delle tracce skippabilissime, però parallelamente cioè, soprattutto il lavoro, cioè a livello di produzione secondo me è stato fatto un bellissimo lavoro. Mr. Monkey lo sottovalutavo tantissimo sinceramente, perché io lo conoscevo soprattutto per cioè, il lavoro che aveva fatto con 13 Pietro e non l'avevo mai sentito, cioè non l'avevo mai sentito lavorare su un genere appunto più indie che rap trap, e non mi aspettavo riuscito a fare un lavoro davvero così bello, ecco. Ho sentito criticare un sacco sto disco sui social, perché appunto la gente fa vabbè, Vipra dopo che è uscito da Storyland adesso sì, è diventato tipo il cantante indie per la fanbase di La Badessa, e io non sono completamente d'accordo, inteso che, cioè, posso capire che cosa si intenda con questa frase, però parallelamente secondo me era abbastanza inevitabile alla fine che lui puntasse più verso tipo un pubblico indie che verso un pubblico trap, ed è anche corretto che l'abbia fatto come scelta di carriera proprio per come scrive.
Sì.
Al punto che anche i Storyland dalla fine della fiera avevano avuto successo molto più tra chi ascolta indie che chi ascolta trap, e difatti i Storyland alla fine, cioè, avevano fatto il tour all'interno dei festival indie, cioè è un dato di fatto. E cioè ci sono davvero tipo delle belle tracce nel disco, e appunto sta roba qua non voglio davvero soffermarmici troppo perché poi magari ne parliamo più in dettaglio. Allora, a me piace tantissimo Che Noia è la più bella del disco secondo me, davvero è bellissima.
Ci sta.
E i feat, allora un unico commento è che davvero tipo non riesco a capire sta cosa che i psicologi hanno scelto come linea ormai, che come personality trait ormai puntano solo sul fatto di essere antifascisti.
Sì, esatto.
Che c'è, cioè, per carità, c'è, cioè, tipo massimo rispetto, cioè tipo adesso magari passerò per fascista di questa cosa, però parallelamente c'è, cioè, tipo nel 2020, cioè non è nemmeno prendere una posizione, è tipo win-win essere antifascista nel 2020, cioè penso che per legge tu debba essere antifascista, tipo. È davvero, cioè io capisco se si schierassero a sinistra nel senso tipo proprio del termine, ma invece fanno letteralmente proprio gli antifascisti, che è una cosa davvero paraculo, secondo me mi dà un po' fastidio.
Stai veramente criticando la profondità morale e psicologica degli psicologi. Scusa il gioco di parole, però proprio seriamente il concetto. Okay.
No, poi vabbè, c'è, cioè, tipo i pezzi con Osorio, mi ha ingazzato, la Vicario, secondo me, il pezzo con la Vicario potrebbe davvero essere il pezzo di sto disco che fa, no, i numeri.
Ragazzi, Tagada. Tagada.
Tagada, io lo spero davvero. Io ho un po' l'ansia, sinceramente, perché non so dove possa arrivare Vipra come numeri. Non sono troppo ottimista sul fatto davvero che sfonderà sto disco, e invece sono molto più ottimista su un disco di cui parlo dopo. Cioè, in bocca al lupo, perché adesso sto per dire un'altra cosa un po' tipo paraculo, però io a Vipra gli voglio tanto bene, e gli auguro davvero di poterci campare della sua roba senza dover solo fare l'autore agli altri, perché poi ad esempio so che Vipra ha anche scritto per il disco di Tony F, per esempio, che è uscito questa settimana, anche se c'è scritto da ghostwriter, quindi non c'è nei credits, però cioè lui comunque come autore ormai è affermato, cioè lavora veramente per i più grossi, però davvero tipo cioè io non vorrei facesse alla fine tipo dell'Abate, che scrive davvero per tutti i big, perché è rispettatissima come melodista, quindi fa il ritornello per un sacco, cioè fa tipo il ritornello di Mischilla, e poi ci ha provato 27 volte a fare roba sua e non se l'è mai cagata nessuno, insomma.
Ma vabbè, dai, c'è tempo, no? Non gufargliela, non chiamargliela, che abbiamo capito che funzioni troppo bene. E Marco invece, canzone preferita dell'album?
Allora, così a caso non so perché dico Posa Cenere.
Okay. Ci sta.
Non so, forse perché è l'ultima che ho ascoltato mentre andavo in macchina e mi è rimasta proprio impressa. Però se no, che a me piaceva quella che ha detto Alberto, che ora mi
sfugge. Che noia.
Esatto, che noia.
Anche quella con Osore, tutte e due quelle con Osore mi sono piaciute, ma sì, soprattutto Sexer più di Fender. Bella.
Bene. Allora, per un'Italia che perde sotto il nome di Giovanni Vipra con la depressione, c'è un'Italia che non ha più la depressione e che vince, come la nazionale vincerà, sempre perché oggi si buffa. E quindi, ragazzi, voi avete visto i Maneskin vincere all'Eurovision o avete fatto come me, skippando abbondantemente l'intera manifestazione perché i meme ci hanno rotto il cazzo?
Allora, io la manifestazione l'ho assolutamente skippata, però il momento live in cui hanno vinto l'ho visto. È di questo. È
Perché ti ha
questa.
chiamato
Su
il
questo.
destino? Hai avuto un richiamo dal televisore o lo sapevi ed eri curioso e volevi bagnarti della loro gloria e salire sul carro dei vincitori?
È perché io tipo c'ho la. Quando apro Chrome mi vengono sempre tipo gli articoli di Gazzetta, tra quelli suggeriti da Google. E c'era un articolo, non so perché, però tipo in home page della Gazzetta. Cioè, tipo l'home page della Gazzetta era sull'Eurovision in quel momento. Allora vedo tipo Maneskin, boh, tipo stanno per vincere l'Eurovision. Allora ho acceso la TV e ho visto i Maneskin.
E sei salito sul carro dei vincitori. Bravo,
Esatto, quindi
bravo.
io non sono un occasionale. Questo
Io, poi non voglio dire, non so se ne abbiamo parlato proprio in questa sede o fuori, abbiamo detto che chiaramente i Maneskin non erano i vincitori morali di Sanremo perché la loro canzone ci aveva rotto istantaneamente il cazzo, quindi avevamo capito tutto anche noi come al solito.
Io non
Però.
ricordo la nostra posizione sui Maneskin. Ricordo che tipo di Sanremo ne abbiamo parlato tantissimo su Bovis, ma non ricordo esattamente la nostra posizione sui
Non
Maneskin.
era entusiasta, te lo dico io, però non era neanche così negativa. Quindi siamo stati nel mezzo, come facciamo sempre, per non sbagliare mai. E quindi adesso possiamo dire, bravi Maneskin, sono i migliori, no? Poi si drogano e questa cosa piace.
Io dico che dell'Eurovision non ho visto neanche un'esibizione, proprio neanche una, però ho visto tutte le votazioni dalla prima parte con le votazioni della critica fino all'ultima col televoto. Quindi ho visto
È una
solo la
scelta
parte.
un po' strana,
È una
cioè,
scelta
io ho
dettata dal
visto solo quella
caso.
dell'Italia. Ho visto quella dell'Italia e quella meme della Germania che è arrivata tipo penultima. E boh, raga. Beh,
Sì, comunque Marco
nazione
sei tipo agli
meme
inizi.
Inghilterra, direi,
Sei lo
scusate,
spettatore perfetto di X Factor tu comunque. Meno
però.
musica, più
Ma
votazioni, cioè.
guardate, io dirò che il format di votazione di tutto dell'Eurovision mi ha veramente gasato. Lo dico proprio. Non sto scherzando. Nel senso
No,
lo
non
so,
voglio
ma è.
ridere dei tuoi gusti, ma cioè, bravo perché sei l'unica persona in grado di godere di quelle 2 ore di Sanremo post mezzanotte in cui tutti
No, però
vogliono spararsi solo
effettivamente
obscene. No,
risveglia il nazionalismo,
no. No,
secondo
ma
me, davvero
allora.
tipo.
Ma io non ho visto Sanremo, però credo che le votazioni sono state fatte proprio in maniera completamente differente, perché quelle dell'Eurovision avevano un ritmo veramente clamoroso, cioè andavano tutte filate.
Cioè, io vi giuro
E.
che ti sto interrompendo perché c'è del delay, scusa, finisci di
Ma.
parlare?
No, che niente, avevano un bel ritmo e quindi soprattutto alla fine quando l'Inghilterra si è confermata con 0 voti è stato un bel momento.
Dai, io vi giuro che a me davvero le votazioni dell'Eurovision funzionano in un modo tale che veramente risveglia la parte nazionalista che c'è. Cioè io vi giuro che io quasi spaccai il televisore quando non vinse il volo all'epoca, e l'ho già detta su Bovi sta cosa. Cioè io quando guardo l'Eurovision sono italiano, ragazzi. Cioè non è come la Champions League che quando la Juve gioca in Champions io ti farei pure per la squadra di Erdogan, non lo so.
Cosa che
Però
potresti anche fare.
cosa che potrei anche aver
No,
fatto,
non
però.
l'anno prossimo. Va bene, ottimo, ottimo.
No, vabbè. E invece davvero tipo a me l'Eurovision cioè tipo rende cioè proprio risveglia il mio lato italiano. Comunque ultimo commento sul fatto che dicevamo di Sanremo è che io ho capito quest'anno più 2 anni fa che davvero la combo, quella percentuale di televoto più quella percentuale di demoscopica più quella percentuale di giornalisti, evidentemente l'hanno fatta davvero con criterio e funziona, cazzo, perché sia quando ha vinto Mahmood, cioè chi cazzo lì per lì avrebbe tipo pensato che avrebbe vinto Mahmood, invece quel format strano dei voti lo ha fatto vincere. E poi dove è arrivato? Cioè, guarda tipo cosa è successo alla canzone, lui come artista, che davvero si è capito che era la canzone che doveva vincere, e che era la canzone davvero che doveva star lì. E quest'anno è uguale con i Maneskin.
Tu stai dicendo che il pubblico non capisce un cazzo.
Perché in realtà quest'anno credo che i Maneskin abbiano vinto per il pubblico, però non avevano tipo vinto prima dell'ultima votazione. Fatto sta che per come poi sono andate le cose con i Maneskin, che adesso ci montano gli AMV con My Rock Academia, con 100k visualizzazioni, hanno 13 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ok, è giusto che abbiano vinto. Cioè davvero, tipo, bella per Sanremo, che sono 2 anni su 3 che azzecca il vincitore arrivandoci per vie traversissime, insomma.
Comunque è stato veramente un trionfo e...
sì.
Cioè, adesso la portata è difficile da dire perché non ho lo storico dei vincitori dell'Eurovision e... però cazzo, come hai detto tu, ormai ci fanno i montaggi sugli anime, roba. Cioè, è una pietra miliare nella carriera di un artista, comunque. Cioè, vuol dire che segni l'infanzia.
Ci sono artisti che, giuro, sì. Cioè, ci sono artisti che credo che ancora campino coi soldi che hanno fatto dalle MV su YouTube.
Di chi stai parlando? Degli Evanes?
Tipo degli Evanes. Cioè, perché io vi giuro che io Bring Me To Life la conosco prevalentemente per quando giravano i video col Bluetooth sul Nokia N70 di Goku e Broly che si picchiano, che è un Bring Me To Life, cioè oggettivo.
Io aggiungerei anche Linkin Park con What I've Done.
Oh mio Dio, qua, mi hai sbloccato un ricordo.
E oggi invece il vero gruppo metal sono i Maneskin, metal rock sono i Maneskin, ragazzi. Abbiamo dei veri, altro che Vasco, il vero rock italiano è fatto da Damiano che pippa in diretta, forse. No.
Allora, io posso dire che purtroppo ho visto il video tipo in slow-mo e non pippa, però se avesse pippato mi avrebbe fatto non solo più ridere, ma mi avrebbe gasato ancora di più tutto il contesto.
Ma era un grande, se andava a pippare in diretta, mezzo visione, primo risultato utile.
Cioè avrebbe, cioè tipo Damiano sarebbe stato più trap di tutta la scena trap se lo avesse fatto, letteralmente.
E invece non ci ha dato questo sogno
Damiano Davide.
Peccato.
Ma invece come avrà festeggiato il quinto Maneskin, ragazzi?
Ma questa cosa del quinto Maneskin è un problema.
È da chiedere a Sky. La redazione di Sky che sceglie accuratamente le foto da mettere riguardo ai Maneskin.
Beh, vediamo comunque, vediamo adesso un po' i progetti futuri, i grandi collabo che li attenderanno, grandi... chissà.
Ho paura di sapere che sta per uscire.
Sai cosa sta per uscire?
Cioè io ho sentito paventare dei featuring strani per i Maneskin.
Tipo?
Ad esempio, tipo, aveva fatto notizia le scorse settimane che aveva chiesto un featuring ai Maneskin Lil Uzi Vert, l'uomo conosciuto per essersi impiantato un diamante in fronte. Anche se ora l'ha rimosso, dico.
No, me l'ha rimosso.
Niente.
Potrebbe, non so se sia ufficiale notizia.
Con quel pietrozzo si era guadagnato un posto tra i favorite di Bovis e adesso ne è uscito insieme al suo sasso.
E la cosa esilarante è che tipo lui in questa storia di Instagram aveva scritto tipo Maneski mai bippatissimo, parole con la N che non si possono dire su internet. Siete i miei unici rocker N di fiducia, venite in America che facciamo i sordi. E loro gli hanno anche risposto questa cosa, loro gli hanno scritto tipo we rock and roll never dies, facciamo i sordi. E poi è venuto fuori che in realtà esiste veramente un rapper che si chiama Maneski e che fa rock, no scusa, non rapper ovviamente. E questa cosa ha reso il tutto veramente esilarante.
È molto triste questa cosa.
Cioè,
sì. Ma soprattutto, ma li aveva taggati? Cioè,
no, aveva scritto
perché
Maneski.
Hanno risposto loro?
Perché evidentemente Maneski non lo conosco. E poi, cioè, tutto il mondo. Vabbè, ma guarda che sta roba è andata tipo sui giornali. Cioè, anche io, tipo, se qualcuno.
Vabbè, io sono fuori dal mondo. È diverso da loro. E no, queste cose non le so.
comunque in tutto ciò devo dire che i Måneskin li ho molto rivalutati come personaggi ultimamente, perché quando avevano vinto X Factor, cioè a me erano stati assolutamente indifferenti, invece tipo post Sanremo, post Lundini, post cose, cioè hanno avuto un sacco di esposizione mediatica e mi sono reso conto che a me come personaggi sono strasimpatici tutti loro e poi da questo punto di vista li ho rivalutati di sicuro.
Ma a proposito di Lundini, ecco, ma quanto siamo contenti del ritorno nella scena di Nicola Contessa con un bel pezzo di quelli profondi suoi.
Di critica sociale, profonda critica sociale.
Sì. È un pezzo che
attacca questa sinistra che ormai si è slegata dalle classi meno abbienti e fa veramente solo la radical chic.
Io vi giuro ancora una volta grazie Lundini.
Grazie Lundini e grazie Contessa, perché veramente è stato un grande momento di musica. È davvero un grande momento di
televisione italiana.
Esatto. Ciò in cui vorrei andasse speso il mio canone, ragazzi.
Ecco.
L'ho detto.
Altre cose che sono uscite, oltre alla nuova canzone di Contessa, madonna, ho avuto un vuoto. Allora, c'è l'album per internet, che è l'album chiaramente di Red Bull.
Ok, è l'album che di Red Bull atteso.
Cos'è, un album da puristi? È un album come...
cioè, allora, cioè, probabilmente un purista sentendo questo album
commetterebbe l'insano gesto, secondo me.
Commetterebbe esattamente l'insano gesto. Anche se forse con Gue potrebbe ritrovare delle vibe.
Tipo, secondo me questo album è da puristi quanto il Red Bull Lipsia è una squadra per i nostalgici del calcio.
A me fa ridere, cioè il concetto stesso di album di Red Bull è l'evoluzione di quel CD che dava la Renault una volta con le macchine in giro, con la compilation di canzoni brutte, scelte accuratamente per essere brutte. Allora, con sul logo Renault scritto bello grosso.
Cioè,
bello.
Cioè, non ho mai scartato, è stata una bella tipo bomba di fanservice sto disco. Per il fatto che in realtà veramente tipo i 64 bars di Red Bull, credo che quando tu ci andavi sotto ai commenti su YouTube, ogni commento era mettetele su Spotify. E questi hanno cavalcato questa cosa, secondo me snaturando un po' quella che era l'idea del 64 bars di Red Bull. Però cioè, il lavoro che ne è venuto fuori è stato interessantissimo, secondo me. Inteso, cioè, ci sono un po' di plasticate indecorose e anche un sacco di skippate proprio facili, però io del format 64 bars di Red Bull ero mega fan, proprio sempre stato fanboy pazzesco di 64 bars di Red Bull, e di conseguenza cioè ci sono un sacco di combo producer artista totalmente folli che mi hanno fatto volare in questo disco. Tipo, aspetta, a te quali sono gli highlights secondo te, Marco?
Allora, intanto concordo sul fatto plasticata, però da qualcosa targato Red Bull, non è che mi aspettavo la creme della musica. Però se dovessi stilare una top 3 proprio puramente per i miei gusti, io ci piazzo Marra, non come primo, in ordine sparso.
Quale?
Marra, Ernia.
Perché io sì.
Quale delle due? Ovviamente
64 bars di paura. Io tipo esatto, me la sto pompando da un mese.
Però è diventata anche molto molto meme.
Sì,
quindi...
assolutamente.
Però ci va giustamente in top 3 insieme ad Ernia e a quella di Gue che mi è piaciuta, non so, per tutto il flow che ha durante il 64 bars. Più che altro ne hanno selezionate alcune di quelle già fatte e quindi ne sono rimasti esclusi altri, che sostanzialmente è un po' un modo indiretto per dire avete fatto schifo pure a un 64 bars, tipo la Dea oppure altre personalità, però va così, insomma.
Grazie di averla chiamata Dea. Quindi abbiamo che... cioè, Red Bull comunque conosce i suoi polli, cioè c'è poco da fare,
sì.
Sa quello che fa. plasticone o no. Sapete chi altro conosce i suoi polli meglio di come i polli conoscono loro stessi? È difficile questa, è un po'... ragazzi, Spotify ci conosce molto bene, o almeno ci prova, con la sua incredibile indicizzazione, e ha voluto provare a sbattercelo in faccia con una... come la possiamo chiamare? Una prova di spionaggio, dimostrandoci che i nostri gusti fanno schifo con la... come si chiama? Non è una playlist, cos'è?
No, è tipo un percorso interattivo, sì.
Wow, un'esperienza chiamata Only You, che non credo che sia tradotta in italiano, è Only You.
Credo che... sì, invece, perché io ce l'avevo come solo tu.
Io la tradurrei come amo tu.
Amo tu.
Bellissimo, quello sì. Che però posso dirvi, esperienza incredibilmente brutta. mi ha detto nulla di interessante.
Esatto, sì.
Non mi ha... Sì, spieghiamo, è un po' questo sito interattivo di Spotify in cui sprazzano su tutto quello che ti ascoltano, ti dicono qual è il tuo abbinamento più brutto e improbabile, ti dicono un po' che tipo di persona sei, cosa ascolti la notte quando sei triste, e, o almeno ci provano. E, non so, io ho visto gente entusiasta, gente disgustata, e prevalentemente sono io. A me non ha detto poi tanto, devo dire.
Cioè, a me le cose che escono anche genericamente da Live Wrapped mi hanno fatto sempre molto più ridere di questo. Cioè, è stata un'idea simpatica, però cioè, potevano curarla un po' meglio, inteso che alcune cose che vengono fuori erano veramente troppo a caso. E cioè, tipo, dopo un po', ok, quando ho visto la 16ª storia su Instagram di Basic Beach che fa ah ah ah, hai ascoltato Sfera e Basta dopo Domenico Modugno, cioè mi sono un po' rotto le palle, sinceramente. Però, vabbè, bella per Spotify che almeno ci ha provato a farci ridere. A volte ci riesce, stavolta con me non c'è riuscito.
Però, stavolta secondo me comunque... proprio ha fallato in pieno.
Ma poi cos'è venuto? Cioè, io non ricordo cos'è venuto.
Infatti, non mi ricordo neanch'io.
Ma sì, era una cosa di sto tipo. Era tipo, oh mio Dio, hai ascoltato 13 Pietro dopo Chet Baker. Cioè, non era sta specifica cosa, però era una cosa così.
Sì. La gente che volevo invitare a cena, gli artisti che volevo invitare a cena, tipo.
Sì, quello era inquietantissimo. Cosa vuol dire? Poi me ne ha messi due di morti, mi sembra, quindi proprio una cosa strana.
Pure rispettosa Spotify, mamma.
Sì, a tratti, non ho saputo cosa dire. Boh, non so, era più divertente quella AI, tra virgolette, com'è che si chiamava?
Credo non avessimo mai parlato.
Dai, mettiamo il link sotto. No, non abbiamo mai parlato, però che invece letteralmente ti insultava per i tuoi gusti di merda. E quella...
No, quella era davvero fatta bene.
Era carina. Vai, mettiamo il link in puntata da qualche parte.
Cioè, è un po'...
un po' di racchette.
Esatto, sì. Cioè, se ancora non l'avete
la
vista...
merda anche...
Cioè, io la prima volta che beccai quella cosa mi feci davvero le grosse risate, sinceramente. E che tra l'altro mi prese tanto per il culo per il fatto che, se non sbaglio, la mia tipo profilazione fatta da quella cosa è che sono la esatta persona che potrebbe votare Kanye West alle elezioni, e ne approfitto per dire tanti auguri Kanye West che fa gli
tanti
anni
auguri
oggi.
Presidente.
Magari, ragazzi, tanti auguri quasi presidente. Io credo che se dovessi stilare la classifica di persone che più stimo, ma contemporaneamente che mi farebbero più paura come presidente degli Stati Uniti d'America, è decisamente in prima posizione.
Beh, direi che ormai è anche un passo che possiamo anche provare. Cioè, ormai tanto.
Devi scegliere tra due cose. Domanda, scelta dicotomica. La mattina ti svegli e puoi votare per Kanye West o Dwayne Johnson. Chi scegli?
Allora, ti dico che sinceramente mi farebbe più ridere Kanye West, ma avrei meno paura di morire in un disastro nucleare la mattina dopo con Dwayne Johnson. Perché Kanye West presidente davvero sembra tipo... Tu hai presente quando giochi ai videogiochi, poi ormai li hai giocati talmente tanto che ti sei rotto le palle, allora usi i famosi randomizer.
Ok.
quelli che rendono ogni aspetto del gioco casuale. Ecco, tipo, Kanye West, presidente degli Stati Uniti d'America, renderebbe ogni mattina imprevedibile. Tu ti svegli la mattina e sai che potresti svegliarti con la pace nel mondo, oppure potresti non svegliarti. Ogni giorno.
Guarda, mi aggancio direttamente a questo, che Kanye West presidente sarebbe letteralmente Gandhi in Civilization 5, che si mette a nuclearizzare gli stati attorno all'India. Quindi diventerebbe proprio questo.
Non ricordavo questa cosa, ragazzi.
Me la state vendendo particolarmente bene, sì. Quindi votiamo tutti per The Rock presidente.
No, io voterei Kanye West, massiccio. Ma per i meme, ragazzi, per i meme.
Per il LOL.
Esatto, tipo il giorno dopo Atomica su Milano, bruh.
LOL, guarda quel furone di Kanye West. Vabbè, ok, non... No. Va bene. Parliamo di musica nuova, che dite?
Potremmo parlare di musica nuova, cosa che non esclude il parlare di sociopatici, perché
anzi,
secondo me qualche sociopatico che ha fatto uscire roba nuova. Specificamente a nessuno. Potrei star pensando, non lo so, forse a Cosmo, alla persona più arrabbiata della scena musicale italiana.
Ma Cosmo, non lo so, Cosmo è un po' piemontese. Cosmo, lei che è di Superga, non è d'accordo?
D'accordissimo.
Ma voi vi ricordate uno dei più grandi dissing della storia della musica italiana? E cioè, prima del mainstream per entrambi, quando ci fu la leggendaria Cosmo versus Bugo.
Ah, è vero.
Non so cosa pensavi tu.
No, Cosmo ha litigato anche con qualcun altro.
Beh, il litigio famoso di Cosmo fu con Bugo. Molto prima del Bugo di Sanremo e molto prima del Cosmo del Forum. Credo che Cosmo sold out ad Assago sia davvero il momento in cui io mi sono fermato e ho detto: Cosmo è famoso.
Ma motivo del dissing?
Si erano insultati. Comunque sono tutti e due di Torino, se non sbaglio, o dintorni.
Cioè, da bravi piemontesi.
Cioè, non sono di Torino, sono piemontesi, perché ovviamente è di Ivrea Cosmo, suppongo. E cioè, lo suppongo per appunto tutto il giro di Ivreatronic. E cioè, Ivrea, tra l'altro, capitale dell'elettronica italiana, tipo. E no, niente. Comunque, il nuovo disco di Cosmo.
Disco di Cosmo. Bello? Sì, no?
Allora, cioè, non è brutto. Però lo devo ancora un attimo assorbire, perché Cosmotronic era tipo incredibile. Cioè, io credo che non è il mio preferito, però secondo me Cosmotronic è uno dei top 3 dischi della ondata indie italiana. Cioè, è un disco incredibile, okay. È una bomba atomica, veramente. Cioè, davvero, se dovessi riassumerti l'indie italiano che tipo sfocia nel mainstream, in 3 dischi ti direi Mainstream di Calcutta, veramente Cosmotronic e Polaroid, e ti lascerei addirittura fuori Tommaso Paradiso per metterci Cosmotronic.
Addirittura,
no, cioè a me tipo soffre. A me piace veramente troppo Cosmotronic.
No, nel senso, non mi sembra proprio un'esclusione di primissima fa, però vabbè.
Cioè, anzi, credo che davvero
Parliamo di questo disco e non di quelli passati dei giornalisti. Allora, a me non lo so, io non so se è la fase storica in cui ci troviamo che non lo rende molto al passo coi tempi, nel senso che non faccio le serate in cui potrei godermi questo disco andando, tornando. E non mi ha convinto. Vorrei dire qualcosina in più, però non è veramente un disco brutto. Temo solo che non sia riuscito.
Io uguale, l'ho ascoltato 2 volte il disco e basta. Tra l'altro l'ho ascoltato mentre giocavo alla Play, quindi non proprio il contesto in cui ascoltare Cosmo, che già andrebbe più ascoltato live che in studio, figurati mentre cazzeggi, insomma. E... no, boh, non mi è rimasto proprio tatuato nel cervello il primo ascolto, però cioè, magari sarà, cioè, mi serve solo un po' di tempo, perché comunque non mi è sembrato un bruttissimo lavoro.
Mi viene da dire, anche perché nel frattempo è uscito anche il secondo album di Comunque Martina, o almeno la seconda parte dell'album di Comunque Martina.
Che a me fa ridere, perché quando ero quando ero ancora indie Comunque Martina, io te la paragonavo, cioè ti dicevo sempre che era figlia di Cosmo musicalmente.
La Cosmo femminile.
Esatto.
E infatti più o meno ci siamo, e più o meno siamo rimasti, proprio per questo volevo dire, che invece mi è rimasto in testa subito e me lo canticchio, e nonostante non sia un album capolavoro bellissimo, anzi ha anche intere parti di canzoni che potrebbero essere eliminate perché tende un po' a essere ripetitivo inutilmente, cacchio, molto più, cioè almeno a me è piaciuto molto di più, mi è rimasto molto più in mente, più coinvolgente, più, metti che è un po' diverso, forse è un album più festaiolo, quello di Cosmo usa quella elettronica, quella techno, però non per fare un album da disco, da rave, ma per fare un disco da ascoltare, ecco, forse è quello che mi, okay, mi crea un cortocircuito.
No, ci sta. Cioè io adesso, se devo dire il disco che è rimasto in mente a me di questa settimana, che però avrebbe veramente bisogno di essere contestualizzato, però c'è, cioè, poco senso che lo faccio qua su Bovis, perché non so quante persone che ci ascoltano sono interessate a sta roba.
Madonna, sei così edgy da fare leggi con il pubblico del tuo podcast, che
esatto,
sono,
no, però
già
ti
ascoltano, quindi vabbè, ok, vabbè.
Cioè, allora, cioè, questa settimana è uscito un movimento di Zyrtec che è una cosa che mi fa molto ridere, perché tipo se qualcuno ci sta dietro alla scena tipo emergenti, bar, SoundCloud, cose così, tipo un movimento, tipo un meme storico, cioè un disco che doveva uscire da, cioè ci sono le canzoni in cui si parla di movimento di Zyrtec del 2017, non lo so, ed è successo, ed è uscito questo disco che doveva uscire da 4 anni, tipo hai cambiato la tracklist 18 volte, e a me è piaciuto tipo tantissimo, cioè sono super contento. Cioè, allora, non credo sia la tua coppa di tè, ma davvero tipo è la prima persona che fa un disco trap da 2 anni, credo, che veramente non risulta una copia di qualcosa di americano, e risulta una cosa tipo, perdonami le parole da Gen Z, però risulta una cosa fresca e nuova, tipo. E anche qua, cioè, ci sono le tracce skippabili, c'è il feat con Spender, che è uno degli emergenti italiani che più mi sta sulle palle, perché cioè, mi ha fatto ridere la prima canzone che ha fatto Spender, poi è tutto uguale quello che fa, cioè tipo le canzoni sono letteralmente sovrapponibili. Però appunto primo, cioè a livello di produzioni è una cosa incredibile secondo me, cioè ci sono dentro Freeman, Moz e Nike Ninja, che sono i miei nettamente 3 produttori emergenti preferiti in Italia, tutti e 3 sullo stesso disco, che mi gasa un sacco. E io a volte ti faccio sta menata che a me piace la produzione che sa proprio sì di fatta in FL studio, in cameretta, nello studio homemade, e questa ha proprio, cioè tutto sto disco ha proprio questo retrogusto qua, ma proprio nell'accezione totalmente positiva di questa parola. E niente, cioè sono contento, perché le mie aspettative le ha rispettate tantissimo. Credo che sia un disco che mi ascolterò un sacco quest'anno. Poi non è esattamente una cosa di cui mi vanterei in giro che mi ascolto sta roba.
Un po' un guilty pleasure.
Cioè tipo io voglio fare tipo
molto guilty.
Ecco, molto guilty. Io voglio fare questo commento.
Un po' di pleasure,
cioè io comunque a volte, cioè non mi ascolto solo queste cose. Cioè io a volte ci provo ad ascoltare musica più impegnata. Che so, l'altra settimana ti dicevo pompatevi il disco di Floating Points con i jazzisti dentro. Però parallelamente io lo so che tipo magari se voglio provare a concentrarmi tanto su quello che ascolto e a capirlo, la musica non è la... cioè mi piace anche altro, però penso che davvero nella mia testa la canzone che mi dà le vibrazioni più incredibili e che non sarà mai sconfitta da nessun'altra è Angel di XXXTentacion. E al contempo, tipo in Italia, c'è a me questo disco di Zirte che mi fa vibrare letteralmente, come probabilmente non riuscirò a fare nessuna cosa di qualità infinitamente maggiore, sia a livello di scrittura che a livello di tutto. E lo dico davvero col cuore in mano. E raga.
Quindi oh. diamo una possibilità a questo zio.
E invece, prima, ad esempio, concludo dicendo che se mentre di vibra, prima ho detto che ho un po' paura, perché nonostante mi piaccia il suo progetto nuovo, non do per scontato che esploda. Io ve lo dico, raga, cioè ricordatevi che io ve ne parlavo, cioè io credo che di Zirtek ne ho parlato tipo in Bovis 1, che non è nemmeno più presente su Spotify, e io ho le playlist fisiche masterizzate su CD in cui io mettevo le canzoni di Zirtek nel 2018, no, e no, quindi davvero, quando aveva 3000 ascoltatori su SoundCloud, quindi davvero, quando tra un paio di mesi sarà dappertutto... Io ve l'ho detto per prima, raga, e ricordatevelo. Ecco.
Segnatevi questa puntata e vediamo se tra un paio di mesi sarà dappertutto.
Cioè, dappertutto forse no, però secondo me, cioè, davvero diventa un nome noto, almeno all'interno della scena in Italia. Cioè, li fa 400-500 mila ascoltatori mensili nell'arco del prossimo anno. E, ok. Niente. Tu vuoi parlare di altro?
Allora, è uscito il disco dei 21 Pilot e i singoli, come ho detto, man mano che uscivano mi hanno fomentato. Il disco è molto bello, però non ho ancora avuto il tempo di, perdonatemi questa cosa un po' pretenziosa, di studiarlo, no? È un disco che quando hanno cominciato a uscire avevano messo il punto sul fatto che doveva essere un po' più autoriale degli ultimi, più incentrato proprio sul fatto di essere scritto bene.
Ma l'ha rispettato l'hype dei singoli?
Come, scusa?
Cioè, tu mi parlavi sempre benissimo dei singoli, mi hai detto tipo, praticamente ogni volta che usciva un singolo dei 21 Pilots mi dicevi tipo...
Che mi stava fomentando, sì. E... Allora, l'ha rispettato... Sì. Poi devo dire che il primo singolo, Shy Away, è chiaramente la canzone più bella di tutto l'album, e il fatto che sia uscito, credo, più di 2 mesi prima dell'album e che io me la fossi ascoltata a ripetizione, è arrivata che un pochino cominciava a essere usurata come canzone, quindi devo fare un po' di momento in cui la metabolizzo e poi riapprezzare l'album bene. È un modo che a me non piace tanto di distribuire l'album, quello di fare... un pezzo ogni 2 settimane, praticamente condividerlo tutto come singoli e poi farlo uscire.
Beh, a me viene in mente quando uscì il disco che fece esplodere Billie Eilish, tranne tipo Bad Guy, le hit di quell'album erano uscite tutte tipo quasi un anno prima del disco, e quando poi uscì il disco, bellissimo, però le canzoni belle del disco le avevo già strasentite tutte.
Diciamo che è perdonabile anche in un disco come questo, quello di 21 Pilot, perché non è un disco che ha, non è un concept album con un discorso portato avanti dall'inizio alla fine, è un po', sono canzoni separate che girano intorno a dei concetti, però non richiede un ascolto unitario, ecco. Non è un album che se lo metti in shuffle offendi l'artista che l'ha fatto. E quindi gli perdoni un po' il fatto che sia tutti come tutti singoli. E, no, è bello, è un bel album, consigliato a tutti. Mi piacerebbe parlarne veramente bene, però in questo momento non credo di essere preparato. Che mi fa onore, non credo, non lo so, però consigliato intanto.
Comunque sappi che io metto molta pressione su di te, Andrea. Perché è iniziata quella che musicalmente
la stagione
è la tua stagione
preferita. È iniziata
preferita.
La più bella stagione dell'anno, ragazzi, è iniziata l'estate, fa caldo, maglietta maniche corte, pantaloni corti, boh, dipende, se fuori città, ma comunque, ragazzi, i tormentoni che stanno uscendo quest'anno. Io vi dico, ne abbiamo iniziato a metterli via per fare l'annuale classifica dei tormentoni di Bovis. In una settimana ne sono usciti 15, più 3 che avevamo da parte, più 3 che sono usciti tanto tempo fa. Ragazzi, siamo a più di 20 canzoni. Abbiamo già i primi vincitori. Io ve lo dico perché credo che il livello che ha raggiunto Elettra Lamborghini quest'anno... ragazzi... Wow, e poi dire pistolero, cioè l'uso della parola pistolero nel 2021, vi giuro che mi ha lasciato perplesso la prima volta e entusiasta la seconda volta, è stato bellissimo, e wow. E poi c'è invece, vabbè, quello che si vincerà perché è quello con... più per tutti, che ragazzi, Gazzelle e Sara Mattei, no, ma Mara Sattei, scusa, tutte le volte, e hanno scaricato il singolo indie dell'estate. Non dico che sia come oroscopo, ma... però credo che si difenderà molto bene, e io sono in hype perché continueranno a uscire robe incredibili, ragazzi.
Carl Blake con
Noemi, Loredana Verde con Amma Marrone, e ancora non abbiamo sentito Achille Lauro Fedez e Orietta Berti.
Che questo rientra proprio a pieno titolo nella nostra rubrica settimanale sui feat totalmente assurdi.
Sì, però posso dirti che non mi fa hype. Devo dirvi sinceramente, non mi fa hype.
Adesso so che io magari ne ho messo su. So che io lo avevo per Tony F con Side nel 2021, ma posso dire sottovoce, tipo, fra. Immagina avere hype per un pezzo di Fedez nel 2021.
Allora. Posso spezzare una lancia sul fatto che gli ultimi singoli di Fedez, tutti quelli usciti, quello con Da Supreme, comunque ha un suo perché, quello su Children aveva un suo perché. Meno peggio del collega, per quanto anche J-Ax, re del tormentone, quest'anno con Jake La Furia.
Sì, ma J-Ax ha 100 anni. Cioè, tipo, adesso dirò una cosa sottovoce, che tipo...
Sai, contro i vecchi. Cioè, tipo, sei in Italia.
Allora, Fedez a me fa sempre molto ridere quando io ascolto... la cosa che fa Fedez su YouTube, che non si può pronunciare perché è la concorrenza.
Ah, giusto.
E lui veramente, tipo, non so se recita una parte, ma non credo, perché, cioè, non vedo perché dovrebbe farlo, perché lo fa solo uscire malissimo da quella cosa. Lui recita sempre quella parte in cui, tipo, lui fa un po' il boomer, che non sa un cazzo di quello che sta succedendo nella scena rap in questo momento. E a me fa un sacco ridere, perché, cioè, c'è Fedez che letteralmente fa il boomer su YouTube e poi a 31 anni, cioè, adesso tipo sto per veramente fare uno di quei discorsi ai miei tempi, bla bla bla, però Marrakesh a 31 anni firmava in mezzo il tipo e praticamente iniziava sua carriera, guarda, musicale. E Fedez è tipo è una mummia.
Tu non lo accetti,
a 31
ma tu sei vecchio
anni.
Sei vecchio anche tu. Tu sei così arrabbiato perché hai paura di essere troppo vicino a Fedez. Ma tu sei vicino a Fedez. Tu sei boomer a tua volta. Mettitela via. Tu fai tutto il giovane che ti ascolti 2006 su SoundCloud. Ma guarda che
come
sei,
citando Vipra, io sono un 17enne con la crisi dei 25. Però,
sì, però
ho
però
veramente 25 anni, credo di averne 17. Cioè, l'ho un po' complicata. Bastava che dicessi che ho la crisi dei 25.
Domanda, il verso di quella canzone intende esattamente questo? Persone con 25 anni che hanno una crisi dei 17? Cioè, è una questione di essere infantili o precocemente vecchi?
Penso che fosse precocemente vecchi nella canzone, se no non avrebbe letteralmente detto 17 anni con la crisi di 25.
Io invece pensavo 17 anni a livello mentale che hanno la crisi dei 25.
No, io penso intendo l'opposto, però vabbè.
Ma tutto questo e molto di più sulla prossima puntata di Glutammato, dove faremo l'analisi del testo e la parafrasi delle canzoni di Vipra. Detta così suona molto bene.
Io resto convinto che non la prossima puntata di Glutammato sarà lo special tormentoni estivi.
Non è da escludere, ci lavoriamo, speriamo che continuino a uscire robe
a questo ritmo, soprattutto
a que- Madonna,
una puntata sì, di 4 ore dietro. Tipo
Madonna.
Come?
Puntata di 4 ore no.
Sarà una puntata di 4 ore di me che da solo parlo entusiasta di ogni singolo tormentone bello e male di ogni singolo tormentone ironico. Madonna, speriamo che non esca il pagante. Allora direi che questa puntata giunge un po' al termine, volge a, alla sua natural fine e quindi voglio niente, augurare all'Italia di fare un buon mondiale europeo.
Comunque io c'ho anche il disco da consigliare, se volete, quindi.
Ah, fermi. Puntata non finita, non abbiamo chiesto all'ospite la cosa più importante per gli ospiti di Bovis, ovvero, che musica ascolti?
Allora, io consiglierò un disco di un artista che ormai non ascolto più, che però è nel mio cuore.
Cioè,
questo artista... No, non è Inoki, però questo artista fa parte di una vostra running gag. Io vi do 5 secondi per indovinarlo. Una running gag fra voi due.
Aspetta, io ce l'ho. Sai che cosa. Qual è l'unica cosa che ti resta, Maressa?
L'unica cosa che mi resta. Io sono spaventato.
E resta solo il rancore.
Ah. Rancore. Non è tra me.
Grande freestyle.
È tra me, lui e Claudio Bisio che l'ha bullizzato nel festival, diventando di fatto
un freestyler.
Grande freestyler.
Freestyle.
Mi resta solo rancore. Madonna. Un uomo, una barzelletta, due meme. Incredibile. E quindi tu ci consigli un album di rancore, nonostante
quindi
non
io consiglio
più.
Un album di rancore del 2012 che è Silenzio, forse il suo album più riuscito. E oltre a questo album ci attacco anche una canzone del precedente album, che è una bonus track, che è Non esistono. Quindi io ci attacco Non esistono di Elettrico e tutto Silenzio di rancore
quindi,
con DJ Mike.
Io ammetto che in tutta la mia vita ho sentito solo musica per bambini di rancore e non ascoltato niente.
Chiariamo subito una cosa: soffre dell'essere prolisso quanto è prolissa la produzione di rancore o è un album che parla quanto
no.
deve parlare?
È un album no. che parla molto.
Adesso ti farò io una domanda invece, ma tu quando fai sesso con il tuo cervello, Marco?
Cosa ascolti? Morbutu?
Cioè, ma che... adesso dato che ci hai consigliato rancore fra... Sì. Cioè, tu come combatti i problemi alla schiena dovuti ad avere un cervello delle dimensioni di un'anguria?
Raga,
quindi direi che abbiamo capito che il nostro amico Marco è l'ascoltatore più edgy che abbiamo, anche più di Alberto Piffer.
Io invece ho capito che nessun ospite avrà mai più il coraggio di consigliarci un disco dopo quanto abbiamo preso in giro.
Se questo è il modo in cui trattate gli ospiti,
ma io no, è rancore che viene trattato così, ma credo anche giustamente.
Assolutamente.
Con grandissimo rispetto, non voglio dire che la sua produzione musicale sia brutta, dico che lui è un personaggio un po' particolare.
Ma adesso immagina come quanto ti avrei preso in giro se tu avessi consigliato un disco di Murubutu, Marco.
Mamma
no,
mia.
Non così.
Avremmo fatto una puntata extra in cui commentavamo questa scelta.
Tipo la puntata in cui smontiamo i gusti musicali di Marco.
che sono sempre facilmente smontabili, però come ho detto è un artista che ormai non ascolto più perché è davvero... attualmente credo di avere dei gusti di un sedicenne, quindi rancore per la gente col big brain e con 25 anni sulle spalle.
Ma tu hai presente quel concetto per cui i Pokémon sono un gioco che hanno una target audience tipo 6-12 e poi vengono giocati solo dai ventenni, e invece Call of Duty ha una target, cioè un target tipo di ventenni e viene giocato solo dai bambini di 12 anni. Cioè,
io sto aspettando quindi che tu inizi a guardare i mini pony, frate.
E tu sai che succederà.
Lo so. Ti voglio proprio vedere come Brownie.
Io vi dico solo, ragazzi, che io prima di andare a letto guardo ogni giorno un episodio di Leone il cane fifone. Comunque concluderei chiedendo una cosa al nostro ospite. Marco.
Dimmi.
Ma tu quando voli, a che cosa pensi?
Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
The $2 Small Me Cafe is the answer to your day. The question is whether you go with a rich caramel frappe paired with a warm cinnamon roll, a sweet caramel macchiato paired with a blueberry muffin made with real blueberries, or a hot chocolate paired with a classic apple fritter. Mm-mm-mm-mm-mm. Don't worry, there's never a wrong choice. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.